Cono Sur.
Argentina, Cile, Uruguay, come non ve li hanno mai raccontati.
Un programma di Paolo Maccioni.
Su Radio Press, dalla punta sud del continente latinoamericano.
Buonasera, ben sintonizzati su Radio Press, benvenuti alla prima puntata di Cono Sur. È la prima puntata di un ciclo di 8, presumibilmente riprenderemo in primavera. Prima di iniziare, visto che è la prima puntata, spenderei alcune parole per presentare me. Innanzitutto, io sono Paolo Maccioni, alla mia prima esperienza radiofonica, quantomeno come conduttore. Perché questo titolo? Cono Sur è un'espressione geografica che indica la punta più a sud dell'America Latina e comprende i paesi Uruguay, Argentina e Cile. Poi esiste anche un senso lato dell'espressione Cono Sur, che comprende anche la provincia del Rio Grande do Sul del Brasile, dove c'è San Paolo, il Paraguay, la Bolivia. Avremo licenza di sconfinare comunque, però principalmente ci occuperemo di questi tre paesi. Stasera in particolare andiamo in Argentina, grazie all'ospite gradito Riccardo Congia, che presentiamo.
Ciao, salve.
Allora Riccardo, tu che ti definisci argentinista,
sì.
Dici pure.
Allora, diciamo che ci sono quelli che si occupano di Egitto, ci sono gli egittologi, ci sono vari personaggi che si interessano di varie nazioni. Ecco, non so se esiste questa, diciamo, disciplina, se l'ho inventata io o meno. Diciamo che consiste in interessarsi proprio all'Argentina, ecco, proprio nella sua totalità, ecco. Io mi interesso di tutto, dalla cumbia viscera, dalle cose più basse, ecco, alle... la letteratura, ciò che in qualche modo ha prodotto questo grandissimo paese.
Direi che Riccardo ne sa parecchio, con lui si può parlare davvero di tutto, di Argentina. Sappiamo, chiacchieravamo anche di sport, per esempio, adesso in questi giorni è meglio parlare di tennis. Juan Martín del Potro può consolare gli argentini, ha battuto prima
certo.
Rafael Nadal, poi Federer, il numero uno e il numero due del tennis mondiale. Visti i risultati dei calcistici di Maradona allenatore, è meglio che si parli di tennis.
Sì, ecco, gli argentini, anzi, come mi ha detto un amico, ecco, sono pronti a dare come una patata nel culo a Maradona, perché c'è...
Si sta comportando bene.
No, si sta comportando bene anche perché in qualche modo sono divisi tra il Maradona giocatore e ricordarlo com'era, e il Maradona allenatore che fa un po'... Insomma, è un po' titubante, ecco, ultimamente.
Senti, ma da dove nasce questa passione tua per l'Argentina?
Allora, la passione per l'Argentina, insomma, è antichissima, ecco. Ho sempre in qualche modo avuto l'idea così di un paese lontano e soprattutto, ecco, l'amore, ecco, perché ho avuto proprio per la figura del gaucho, che come antitesi del cowboy. Ecco, il cowboy è sempre quel personaggio in qualche modo con il fucile sulla spalla e pronto a sparare, invece il gaucho è il gaucho non ha il fucile, il gaucho ha il facón, che fa parte del suo vestimento classico, che appunto è quel coltello ricamato, un po' coltello, un po' spada, che serve proprio per difendersi. Poi anche le boleadoras, che sono un altro strumento, diciamo così, di attacco. E soprattutto la differenza tra cowboy e il gaucho è proprio il fatto che il gaucho in qualche modo si accoppiava, ecco, con le popolazioni indigene, mentre il cowboy bianco, salvo rare eccezioni, ci sono stati anche neri afroamericani cowboy, non si accoppiava, ecco, sicuramente con i pelle rossa, insomma, tranne qualche film tipo Balla coi lupi, ecco.
E allora, per entrare in clima, direi di sentire il primo brano, appunto, di un gaucho, Jorge Cafrune, non soy de aquí, no soy de allá. Dopodiché lo commentiamo.
Sol, Alicia y la paloma, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando lloro una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, y el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en mi matungo perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad.
No soy de aquí, no soy de allá, che significa non sono di qua, non sono di là.
Esatto.
Quindi è un brano che ci racconta la vita del gaucho, che non ha casa, è un apolide.
Esatto. Il gaucho è proprio, diciamo così, è l'emblema, in qualche modo, cioè questa canzone in qualche modo lo spiega, che il gaucho è un nomade, appunto, non ha un luogo, anzi spesse volte in contrasto con le autorità centrali di Buenos Aires, ha dovuto in qualche modo combattere, ecco, questa sua voglia di essere nomade. Sempre hanno cercato di metterlo o come diciamo protettore dei ranch, dei rancheros, ecco, o in qualche modo addirittura arruolata a forza proprio nell'esercito argentino, come spiega appunto nel poema Martin Fierro di José Hernández,
che è il momento Bibbia, letterario, sì, della popolazione argentina.
Esatto.
Vogliamo spendere due parole su Jorge Cafrune, che anche lui ha un profilo biografico.
Jorge Cafrune è il pasciador, nel senso proprio il trovatore classico, cioè, che purtroppo ha ucciso brutalmente dalla AAA.
La AAA sarebbe l'Alleanza Anticomunista Argentina, che cominciò a funzionare prima ancora che si instaurasse il golpe.
Prima del 76, esatto. E diciamo che in un concerto, durante un concerto, gli avevano chiesto una canzone che lo Stato argentino golpista, insomma, gli avevano più o meno detto di non cantarla. Lui la canta lo stesso, e poi la notte stessa viene ucciso, insomma, in una specie di incidente, e poi insomma viene investito e muore così. Purtroppo.
Io dal fuori onda so che Riccardo Congia sa anche parecchio dell'emigrazione, sia sarda che italiana in generale, in Argentina.
Sì.
Raccontaci qualcosa.
Sì. Allora, diciamo che i rapporti tra l'Argentina e l'Italia sono in qualche modo già avvengono prima della nascita proprio dell'Argentina stessa, perché già il nome della città porta il nome della Madonna di Bonaria, Nuestra Signora de Bonaire, e già nel 500 in qualche modo c'erano già nel 500 e nel 600 c'erano in qualche modo dei sardi spagnoli che si recavano già nelle torri del Rio della Plata, e diciamo così anche gesuiti che andavano lì a tradurre la lingua guaraní di avere contatti, diciamo così, con la popolazione, più o meno diciamo democratici, ecco, questi contatti.
E poi dicevi anche, sì, successivamente, quando c'era il regno di Sardegna,
esatto,
che l'Italia non c'era ancora, l'Argentina,
esatto,
già.
L'Argentina già, sì, esatto, sì. C'erano già in qualche modo la bandiera sarda che girava per il Rio della Plata, anche perché lì si commerciava, soprattutto si contrabbandava, anche i preti, i gesuiti facevano questa opera in qualche modo di contrabbando di pelli con l'Inghilterra, insomma c'erano anche pirati che giravano, assalti alle navi, insomma c'erano già questi commerci più o meno legali con l'Argentina, ecco. E poi da lì in qualche modo si arriva poi all'immigrazione italiana della metà dell'Ottocento fino ai primi, insomma, degli anni 20, ma la vera immigrazione sarda avviene proprio durante la fine della Seconda Guerra Mondiale, dove appunto sardi, nuorese eccetera andranno proprio lì per coltivare terre eccetera, soprattutto anche si recono a Buenos Aires e provincia, anche insomma un po' per la vicinanza anche della lingua, diciamo i sardi sono sempre più interessati al Sud America che al Nord America, quello anglosassone così lontano dalla Sardegna, proprio anche proprio diciamo così linguisticamente, culturalmente eccetera.
Benissimo, a proposito della nascita di Buenos Aires sentiamo ora un brano letto dalla voce di Giacomo Casti e di Edoardo Galeano, Buenos Aires 1580.
1580, Buenos Aires, i fondatori. Circa mezzo secolo fa, un capitano spagnolo prese il mare, a Siviglia, facendo rotta verso queste coste poco celebrate. Investì nella spedizione tutta la fortuna che aveva messo insieme nel saccheggio di Roma. Qui fondò una città, un fortino circondato da capanne, e da qui andò in cerca, risalendo il fiume, dei monti dell'argento e del misterioso lago dove dorme il sole. 10 anni prima, Sebastiano Caboto aveva cercato i tesori del re Salomone risalendo questo Rio della Plata, incolpevole del proprio nome, che ha solo fango su una riva e sabbia sull'altra, e conduce ad altri fiumi che conducono alla selva. Durò poco la città di Don Pedro de Mendoza. Mentre i suoi soldati si mangiavano tra di loro, pazzi di fame, il capitano leggeva Virgilio ed Erasmo e pronunciava frasi per l'immortalità. Dopo non molto, svanita la speranza di un altro Perù, volle tornare in Spagna. Non arrivò vivo. Poi venne Alonso Cabrera, che incendiò Buenos Aires in nome del re. Lui, invece, riuscì a tornare in Spagna e là uccise sua moglie e finì i suoi giorni in un manicomio. Ora arriva da Asunción Juan de Garay. Santa Maria de los Buenos Aires nasce di nuovo. Garay è accompagnato da alcuni paraguayani, figli di conquistatori, che hanno ricevuto dalle madri guaraní, insieme col latte, la lingua indigena che parlano. La spada di Garay, conficcata in questa terra, disegna all'ombra della croce. Tremano di freddo e di paura i fondatori. La brezza strappa dalle fronde degli alberi una musica cricchiante e più in là, nei campi infiniti, gli indios e i fantasmi spiano silenziosi. Edoardo Galeano, Memoria del Fuoco, Burr.
Bene, abbiamo sentito un passo dal grande scrittore uruguaiano Edoardo Galeano che ci raccontava le diverse tappe della la doppia fondazione di Buenos Aires, il nome della città di Buenos Aires, come abbiamo detto, nasce a Cagliari ed è una cosa che in qualche modo possiamo dire che giustifica questo programma, che rafforza il legame che abbiamo con l'America Latina. La Madonna di Bonaria nasce come nome, come culto dal colle chiamato dagli aragonesi del Buen Aire, e comincia ad essere venerata dai naviganti e adottata come patrona a seguito di un miracolo famoso del 1370 che nelle nostre acque salva dal naufragio un veliero partito da Barcellona. Quindi il culto si diffonde tra i marinai, soprattutto spagnoli e catalani, viene portato pure altrove. L'ammiraglio Pedro de Mendoza nel 1536, nella prima sfortunata, come abbiamo sentito, fondazione di Buenos Aires, chiamo appunto Nuestra Signora del Buen Aire, l'approdo sul Rio della Plata in onore alla Vergine del Marinai, poi da Nuestra Signora del Buen Aire diventò Nuestra Signora del Buenos Aires al plurale.
Rigorosamente con la Y.
Con la Y. I Kerandì, gli indios che popolavano quella zona, li cacciano, come abbiamo sentito.
Brutalmente.
E viene rifondata nel 1580 da Juan de Garay, con una data precisa, l'11 giugno del 1580, quindi i nati dell'11 giugno saranno di compiere gli anni insieme alla città di Buenos Aires. C'è una targa alle spalle della Casa Rossada con questa data che ricorda, è il monumento a Juan de Garay. Facciamo un salto in avanti, direi dal 1580 andiamo avanti di 4 secoli alla contemporaneità. Qualche anno fa, diciamo, il famoso crack iniziato intorno al Natale del 2001 e poi esploso in tutta la sua potenza demolitrice nel 2002, direi di sentire un brano che ce lo illustra un pochino, poi Riccardo ti ricoinvolgerò per parlare anche di questo tema, di che cosa ha prodotto quel famoso tracollo in cui la nazione intera fece bancarotta. Ce lo sentiamo da un brano che stiamo per sentire di Carlos Michelini, che è un sassofonista jazz, il quale ha campionato e ha registrato e ha mixato nel suo editing le voci sia delle dichiarazioni dei politici che stavano mandando il paese in bancarotta senza forse rendersene conto, degli incapaci comunque, tra cui il ministro dell'economia Cavallo, Domingo mi sembra, Cavallo, e le voci di strada dei manifestanti, dei picchetteros che scesero in strada con le percussioni, battevano il casserolazo, battevano le pentole. E sentiamo anche cosa dicono, gli cercano la mamma, come si dice dalle nostre parti, e poi alcune dichiarazioni dei politici veramente. E sopra ci improvvisa Carlos Michelini, sassofonista argentino.
Okay. Inaugurando un periodo que yo calculo que tendrá como mínimo 6 décadas de estabilidad y de progreso, equivalentes a las que se dieron desde fines del siglo pasado hasta la gran recesión de los años 30, y que esperamos incluso que no termine en una gran recesión como fue la del 30, y que esperamos incluso que no termine en una gran recesión como fue la del 30.
¡Cavallo, compadre, la concha de tu madre! ¡Cavallo, compadre, la concha de tu madre!
Pero está garantizado el pago sin estos 1.260 millones.
¿A usted qué le interesa?
And we are saying that those people are non-responsible people, are people that do not know what it means to lead a country. ¿A usted qué le interesa?
No los voy a defraudar. Síganme hasta el final. Argentina va a triunfar. No los voy a defraudar. Síganme hasta el final. Argentina va a triunfar.
Y los rideros, y los rideros,
benissimo, abbiamo sentito le ultime parole, veramente stavamo ridendo.
Sì.
Tenemos de tratar de non rubar por lo menos 2 años en este país. Dobbiamo cercare di non rubare per almeno 2 anni in questo paese, detto da un politico, è veramente un proposito ambizioso.
Il programma di governo.
Altro che la formazione, la leggerei di Carlos Michelini in sassofonista, Julio Santillana alla chitarra, Leo Genovese al piano, Santiago Greco al basso e alla batteria Franco Pinna, un discendente di sardi e di Tucumán, e quindi ci rilasciamo a quello che dicevamo prima. Tucumán, fra l'altro, è la città famosa per la produzione dello zucchero, dove lavorò anche mio nonno, per esempio. Ci fu una colonia di sardi nel Nuorese che andò al seguito di questa ondata. Dal punto di vista di quello che abbiamo appena sentito, del tracollo di un paese che era già ovviamente in una fascia, cioè non era tra i primi del mondo l'Argentina, ma ha prodotto un'ulteriore miseria, più del, io ho letto che intorno al 2003 più del 50% della popolazione viveva al di sotto della soglia di povertà, con un fenomeno che esisteva prima ma che si è ingrossato, quello delle favelas che si chiamano Vicious Miseria,
esatto.
Che sarebbe Villas Miseria scritto,
sì, Vicious de Miseria, che è un fenomeno che, vabbè, in realtà esisteva anche prima del 2001. Già nella dittatura c'è l'intento proprio dalla parte della giunta militare dei dittatori di durante il mondiale del 78 di chiudere proprio la città per non farlo vedere ai turisti venuti a vedere proprio il mondiale. Viene proprio creato una specie di muro della vergogna, proprio la ciudad oculta, appunto, viene chiamata. E la Vicious de Miseria in realtà, insomma, è una diciamo così, una favela, una baraccopoli, i nomi e i sinonimi si sprecano, ecco, purtroppo, e sono appunto, lì si possono trovare di tutti, nel senso si possono trovare bianchi discendenti di italiani, sono persone venute da Entre Rios, cioè gente appunto che viene dalle campagne per in teoria cercare fortuna verso la città di Buenos Aires, e lì si accampano e lì accade, beh, insomma, sicuramente non vivono bene, sono rigagnoli di
fogne,
sì, di liquami a cielo aperto, più o meno case costruite proprio con i cartoni, quelli proprio del ortifrutticoli, ecco, quelli proprio prodotti, spesso a volte appunto si incendiano, si cadono, eccetera. È chiaramente proprio una città separata che sta nel centro proprio, non lontano appunto dal centro, e la situazione è piuttosto pesante.
C'è un fenomeno recente musicale, dico, sì, delle Vicious Miseria che mi spiegavi,
la cumbia vicera,
che è strano perché la cumbia è un genere che nasce in Colombia,
esatto,
poi si diffonde negli altri paesi latinoamericani, nel Cono Sur in particolare,
sì,
e mi spiegavi viene adottata anche dagli abitanti delle baraccopoli, e la fanno loro, ed è una forma espressiva che...
Sì, una forma espressiva, diciamo così, sì, viene appunto dall'Africa più o meno questa cosa, per esempio ci sono le percussioni, eccetera, quella è la cumbia colombiana, poi viene in qualche modo ripresa dall'Argentina, è un fenomeno nuovo, insomma, la cumbia viscera, ecco, che illustra attraverso, insomma, parole, ecco, un po' pungenti, ecco, insomma, la vita di strada, droga, emarginazione, di tutto, insomma, parla anche in qualche modo di protesta, perché è quella visione proprio dello negros visceros, appunto, quelli che proprio vivono nella vice, e sono appunto di un colore a volte diverso, ecco, dalle altre classi, ecco, argentine, ecco. E quindi a volte è vista questa musica come una musica un po' stupida, ma in realtà io penso che è un po' un pregiudizio questo.
Ma assolve un po' la funzione che ha l'hip hop nelle periferie delle,
sì,
metropoli,
esatto,
statunitensi.
Esatto, è vissuto un po' in questo senso. Chiaramente, come nell'hip hop ci sono insulti, chi chiama la mamma, la nonna, in vari nomi, eccetera, anche la cumbia viscera, insomma, è un po' scurrile, chiaramente è un po' gangsteristico, ecco, come genere.
È strano perché poi ha un ritmo ballabile da ballo latinoamericano,
sì,
e chi non apprezza il testo o non conosce lo spagnolo si perde granché. Ma ci aiuterai, perché adesso ne sentiamo,
certo,
una dello Spives Chorros. Che significa intanto?
Ragazzi burdi, vuol dire,
perché
proprio
chorro vuol dire chorro,
burdo, senza mare, senza padre, delinquente.
È il tano pastita, che significa, il tano sarebbe l'italiano
sì,
o il discendente di italiani, è pastita,
sì,
che fa la pasta, ma la pasta non è l'alimento,
no, la pasta base esattamente, che è la coca,
della cocaina,
sì,
è una cumbia. Sentiamola allora, lo Spives Chorros e il tano pastita.
A mi amigo el tano le gusta la pasta, se sirve, nunca dice basta, consume ravioles toda la semana, la pasta lo enloquece de noche y de mañana, como él no la prepara ninguno en la villa, por eso la vagancia para en su casilla.
Pezzo proprio, dice, il tano prepara la pasta con amore e nunca la corta perché perde il sapore. Nel senso, significa appunto che l'italiano, il tano, prepara la pasta, cioè la pasta proprio la
non, coca. Non l'italiano come...
Sì, esatto,
l'italiano
discendente di italiani, prepara la pasta, cioè la pasta base, la coca, e mai la taglia, nel senso quindi che è buona questa, questa coca, perché, ma, perché nunca perde il sapore, perché non perde nel sapore, cioè se la taglia, e quindi vende la coca, insomma, buona, ecco, quindi parla con questo. E poi aggiunta con vino e cerveza, e poi dice ravioli è un sinonimo sempre appunto di coca, eccetera. Quindi parla un po' di questo, insomma, una cosa un po' festosa, ecco, un po' allusiva, ecco, a questa cosa.
E la cumbia è un fenomeno che è stato, per esempio, portato e reso famoso, io l'ho saputo dell'esistenza della cumbia nelle Vicious Miserias, da una figura molto nota in Argentina e molto poco conosciuta qui in Italia, che è Washington Cucurto, uno scrittore, poeta e attivista, e il suo vero nome è Santiago Vega. Washington Cucurto sarebbe scelto apposta simil caraibico come nome, che ha fondato una lodevole iniziativa.
Sì, Eloisa Cartonera, appunto, che è una specie di cooperativa proprio per far capire all'Argentina e al mondo che esiste proprio una parte, una ciudad occulta, appunto, che è fatta appunto da los negros vicheros, che non sono semplicemente quelli che rubano, che spacciano, eccetera, ma che hanno una loro poesia, una loro visione del mondo. E di fatto lui ha costruito anche questa cooperativa, dove tra l'altro uno può portare un suo libro e loro lo dipingono,
i cartoneros
che dipingono appunto i libri, sono uno diverso dall'altro, proprio con materiali di riciclo,
e ci sono autori che si sono lasciati coinvolgere, hanno dato le proprie opere, in modo che relegatura in cartone, dipinto, variopinto, fatto dai cartoneros, dove
mondizia, plastica,
ma
tutto.
È bellissimo, perché si mescolano autori celebrati con i cartoneros, esatto, in questi stand alla Noce dello Libros, per esempio, che è una specie di notte bianca delle librerie, dei caffè aperti su Case Corrientes.
E poi sì, soprattutto, ecco, nella poesia di Cucurto proprio si parla proprio, cioè si parla come parlano i vicheros, con, ecco, quella terminologia, ecco, magari, ecco, non proprio pulita, per diciamo così, che può suonare, insomma, magari un po' strano al portegno classico, ecco, invece lì proprio si capisce che esiste proprio invece una cultura, una subcultura che non è riconosciuta, anzi proprio è, diciamo così, anche proprio cercano in qualche modo di cancellare, ecco.
Benissimo, io ne approfitterei, perché a proposito di minoranze, di come dire, fasce della popolazione svantaggiate, introdurre un argomento che mi ha incuriosito, perché i neri, di origine africana, ovviamente gli afroamericani quasi non esistono nel Cono Sud, esatto, ad eccezione dell'Uruguay.
Esattamente, sì.
Ed è strano, perché in Argentina c'erano, c'è memoria della loro presenza, ma non ci sono più.
C'è memoria nelle parole, ci sono memoria
anche nei ritmi,
ma anche il tango stesso, appunto, come disse qualcuno, il tango appunto non è nient'altro che il candombe, cioè la musica africana riadattata successivamente appunto con altre musiche, eccetera. E diciamo che la fine, purtroppo, degli afro-argentini è data delle date precise, ovvero appunto la guerra del Paraguay, cioè quella del 1860-1870, dove non vengono utilizzati proprio come carne da cannone, li vengono massacrati brutalmente dall'esercito paraguayano, e quindi, insomma, praticamente vengono proprio utilizzati come carne da cannone, appunto. E poi, come rientrano a Buenos Aires, quei pochi neri che rimangono vengono buttati nei quartieri centrali, dove c'è la peste in quel periodo, c'è la febbre gialla, e quei pochi, in qualche modo, quei pochi neri che rimangono vengono poi uccisi da questa peste. E questo è, diciamo così, viene chiamato appunto processo de blanquización del paese argentino, cioè si voleva proprio, era proprio sistematico, un'Argentina bianca rispetto appunto alle altre colonie nere, ecco.
E non solo, anche nei confronti dei nativi, degli indios, esatto, le famose, la campagna del deserto,
di
rocca, di sterminare per liberare le terre e farne latifondi da conquistare da parte dei discendenti europei. Ma ci sentiamo da Cáceres la storia della scomparsa della popolazione nera d'Argentina nel brano Guariló.
Whoa, whoa. está en la historia negada de la gente de color. Buenos Aires fue otra cosa con el barrio del tambor. La Argentina está en el suelo porque la historia negó, ocultó su sangre a India y los negros de Calvón. Vergüenza le daba al blanco esa gente de color. Quiso ser fuerte y nueva y con la Europa se unió. No fue una mala cosa, pero el color lo marginó. Nunca hubo negro, decían, y qué vergüenza, señor. Guarilo, 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 guarilo,
guaruna,
guarilo, guarilo. De su propia condición y al tambor abandonaron en busca de otra razón. Los morenos se mezclaron y se olvidaron del color. Nada se queda de antaño, ni siquiera el milongón. Vergüenza le daba al blanco esa gente de color. Quiso ser fuerte y nueva y con la Europa se unió. No fue una cosa mala, pero el color lo marginó. Nunca hubo negro, decían, y qué vergüenza, señor. Nunca hubo negro, decían, y qué vergüenza, señor. Guarilo, 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 guarilo.
Juan Carlos Cáceres, che fra l'altro si è esibito un anno fa a Cagliari, il 18 luglio del 2008 all'ex vetreria, io me l'ho perso, stavo per andare in Argentina in quei giorni, ma chi l'ha visto, Sofia, ha detto un grandissimo spettacolo. Nasce come trombonista Cáceres, poi suona il piano, polistrumentista, vive a Parigi, come altri di cui parleremo e sentiremo, e ci ha raccontato, in parole non possiamo tradurre, ma grosso modo le cose che ci ha spiegato Riccardo Congia sulla scomparsa della popolazione nera in Argentina. Che vergogna, signore, che vergogna, bisognava assolutamente metterli da parte e fare che la blanchizzazione, come hai detto tu prima. Cambiamo argomento e ritorniamo ai generi musicali, perché tu mi dicevi che abbiamo parlato della cumbia, abbiamo sentito anche altri generi. In sottofondo sentiamo una samba, zamba con la zeta, da non confondere col samba brasiliano,
no,
anche se la parola ha un'origine comune, è una parola che indica la negritudine del sound,
il sound, sì.
Il fatto di essere cadenzata, ma esistono anche altre forme espressive musicali, in particolare il rock, mi dicevi.
Il rock nazionale, ecco, come viene chiamato appunto dagli argentini, che è una... diciamo che c'è da dire questa cosa qua, il rock ha avuto varie ondate, è stato represso anche appunto il rock, perché durante la dittatura, c'è cioè che va appunto dal 76 all'83, il rock è la musica in qualche modo del demonio, anche se paradossalmente c'è stato un concerto dei Police che... negli anni durante la dittatura, in realtà non ha neanche detto niente, potevano in qualche modo spendere due parole contro la dittatura, non l'hanno fatto, eccetera. Beh, il biglietto comunque costava credo 80 euro all'epoca, cioè una cifra del genere, quindi nessuno si è potuto permettere, ecco. Però insomma è un rock molto interessante, molto vigoroso, diciamo così, che sempre anche politico, come appunto lo sfabuloso Cadillac, che con vari temi e vari pezzi hanno parlato proprio contro la dittatura, contro le schifezze del governo argentino.
Lo sfabuloso Cadillac è il gruppo più celebre,
sì,
del rock argentino.
Esatto, nasce più o meno negli anni 80, metà anni 80, come gruppo ska, punk, band, ecco così. più volte copiato da, insomma, degli Scapè, eccetera, insomma, è proprio veramente un gruppo molto, molto orchestrale, con fiati, eccetera, ed è mischia di tutto, da samba, rock, punk, veramente un gruppo interessantissimo.
Benissimo, direi di sentircelo nel brano Lo sfabuloso Scadillacs in Malbiccio,
Malbiccio, dopodiché, brutta bestia.
Brutta bestia, sentiamolo. Malbiccio dei Fabuloso Scadillacs, abbiamo fatto accenno più volte alla dittatura, la stagione del 76-83. So anche che tu ti sei occupato di rintracciare le vittime sarde della dittatura,
diciamo,
militare.
Mi sono interessato, ho visto che ci sono tanti sardi che potrebbero in qualche modo essere in qualche modo finiti in quella macchina di morte che era appunto la dittatura, ecco, la giunta militare, che appunto con la patota, con questi
squadroni
della morte, no, casa per casa, appunto di notte a prendere e poi fatti sparire nel nulla, eccetera.
E in particolare io ho visto, tu mi hai fatto vedere,
sì,
un volume,
sono dei sardi,
sì, alla serie delle Abuelas de Plaza de Mayo, le nonne di Piazza di Mayo,
esatto,
madre,
sì,
anche Abuelas,
esatto, e anche hijos, sì, ci sono appunto dei tantissimi sardi, sempre sono due fratelli, Zidda, meno conosciuti, ecco, di Martino Mastino, che si sa appunto che ultimamente sono stati arrestati i mandanti,
e
insomma,
processati,
esatto,
sì,
stati, che ha ucciso fisicamente appunto Mastino.
Ma mentre Mastino e Marra sono stati raccontati dal libro di Carlo Pilari,
sì,
Fontano,
sì.
Questi fratelli Zidda,
sì, un po' meno,
un po',
esatto,
celebri.
Esatto, e sono trattati nel libro del Teano di Figari, però un po' meno, perché in qualche modo sono stati uccisi prima del golpe stesso, perché di fatto queste operazioni venivano fatte anche prima del 76. In realtà sono due fratelli giovanissimi, insomma, facevano parte, insomma, di alcuni gruppi politici, e vengono sequestrati, poi fucilati proprio così a freddo, brutalmente. E poi spariti per tanto tempo,
desaparecidos, una parola che abbiamo adottato anche,
esatto,
non si traduce,
sì,
più,
non si può, infatti, non si
purtroppo
può dire.
Abbiamo ascoltato diversi generi, non può mancare in una trasmissione del genere, tanto meno quando si parla di Argentina, il tango nella sua forma più classica, e questa è la parte, il mio contributo alla playlist, ce la siamo divisi con Riccardo,
sì.
Sentiamo una voce che è una colonna del tango, Roberto Goyeneche, di soprannome El Polacco, con un brano del famoso compositore Enrique Santos Discepolo, Cambalache.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble. Pero que en el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio o chorro, generoso o estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escarafón. Los inmorales nos han igualado si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Stravinsky, va Don Bosco y Gamillón, Don Chicho y Napoleón, Carrera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Y dale nomás, y dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley.
Benissimo, era okay. Roberto Cogenecce con Cambalace, che significa?
Sì, vuol dire burrumballa, ecco.
Una traduzione
senza
passare dall'italiano.
Casino, sì,
intanto esatto. Abbiamo ricevuto un sms, ci segnalano, parlate del caso Pirasperon, grazie, ci segnala Moro, sì. Da Mamoiada. È un argomento, un tema che purtroppo, mancando pochi minuti, ma intanto ringraziamo l'ascoltatore per avercelo ricordato. Io intendevo occuparmene specificamente in un'altra puntata perché portavi parecchio tempo, sapete, sì, per grandi linee diciamo che c'era la teoria che voleva far discendere Perón dalla nascita oscura, da tale Piras di Mamoiada. È uscito anche un libro di Bellu, del giornalista dell'Unità, che se ne occupa. Pare comunque che sia un po' sconfessata questa teoria.
Sì, si sono messi un po' in mezzo i familiari.
Esatto, abbiamo anticipato all'inizio della... dei molteplici interessi e attività di Riccardo Conge, il nostro ospite gradito di stasera, ma una sorpresa la riserviamo ora che siamo al volgere della puntata. Ebbene sì, perché Riccardo ha composto anche una poesia, ne compone.
Sì.
Io l'ho sentita direttamente in spagnolo, con una cadenza perfetta, rioplatense, portegna, anzi sembrava uno di Buenos Aires. Per voi ascoltatori, oggi c'è la legge in italiano. Il titolo è Poesia per Buenos Aires.
Nella doccia di carne di Buenos Aires, tutti possono essere tutto e nessuno vale più di niente. Tutti possono essere puto, saboludo, saperotudos, come il pessimismo fa ad ogni argentino un poeta, la dissacrazione fa ad ogni portegno un re. Nei volti intensi dei passanti senti l'odore acre della corteccia che Don Bussi fa radice. Qui la forza della bellezza non si imbarazza né si contraddice. Tagliato senza cicatrice sembra ogni profilo un canto che par dicendo alla tomba si va ballando. E non importa se cumbia viscero, tango, chacarero, candombe. L'importante è truccare il tempo, senza la paura delle sue ombre, lontano dalla Spagna, dall'Italia, dalle origini native, gomitate da Dio per bestemmiare la noia, tanto quanto il sublime. E il sogno muore e rivive sopra il limite della fronte. Suona di luce un molo o un puntile, e dal porto il silenzio australe ti sbrana la faccia, ti stupra di grigio la strada. Quando vedi un cartonero morire come una zanzara, e il sole ti ingoia i ginocchi senza aria, e ti senti vuoto, e ti senti pieno, quando in una pozzanghera di vomito tappare il cielo, ti distruggi di colpa per non essere stato vivo come un gesto estremo, come un umano effimero e vero, come un palo conficcato nel terreno.
Grazie Riccardo per questo contributo, per questa bella poesia, letta fra l'altro con grande trasporto. In sottofondo, mentre Riccardo recitava, sentivamo Bahia Blanca di Carlos Cutaia, che è un pianista della scena jazz di Buenos Aires, che è particolarmente ricca. Ne parleremo e faremo ascoltare diversi brani nelle altre puntate. Io approfitto di questi pochi minuti che mi rimangono intanto per ringraziare Radio Press e tutto il suo staff che mi ha dato questa possibilità di occuparmi di questo argomento, cercando ovviamente, essendo una radio sarda che comunque viene sentita per lo più in Sardegna, cercheremo di trattare i Trade Union, come abbiamo fatto anche in parte stasera, che legano la nostra isola a questi paesi del Cono Sur latinoamericano. Ringrazio anche le voci che si sono prestate per i brani, e oggi abbiamo sentito quella di Giacomo Casti, ma ci sono anche i contributi che sentiremo più in là nelle prossime puntate di Alessandro Valentini, di Elio Turno Ardemalle e di Anna Maria Macioni. Tu nella tua poesia hai nominato diversi generi, non importa che sia tango, candombe, perché c'è un panorama esteso. Noi oggi le abbiamo toccate alcune, abbiamo sentito la cumbia viscera,
30 puntate
per esatto, il samba che stiamo sentendo in sottofondo, anzi zamba, così la differenza al femminile, diversa dal samba maschile brasiliano, in particolare hai nominato la chacarera, che è un ritmo bello interessante, molto, con un battere, la sentiamo nella versione, e con questo ci salutiamo, non prima di avervi raccomandato di rimanere sintonizzati su Radio Press, perché a seguire dall'America Latina facciamo un viaggio virtuale verso le coste dell'Africa, visto che la trasmissione Sene su Aduenna di Paolo Puzzu, che segue in lingua sarda, si occuperà del beat Africa Beat di Fela Kuti col suo ospite Matteo Murgia, quindi rimanete sintonizzati su Radio Press. Chiudiamo salutandovi e ricordandovi l'appuntamento in replica il giovedì alle 20.10 e il lunedì in diretta, prossima puntata alle 18.05, andremo in Cile, ve lo anticipo. Ci salutiamo con, dopo aver ringraziato Cristiano Floris dalla parte tecnica,
grazie,
e Riccardo Concia.
Aguante Argentina.
Aguante Argentina, grazie per questo tuo saluto finale. Minino Garay, che lo fa in versione gitana, con il suo brano Gatto de Cosquille.